ospiti in studio, Andrea, presentaceli intanto, con la dovuta solennità.
Con la dovuta solennità, poi spieghiamo perché. Intanto abbiamo la signora Marilisa Piga, bentornata, non è la prima volta che Marilisa viene, ci viene a trovare regolarmente, ma abbiamo il consorte di Marilisa, Cicci Borghi, Carlo Borghi, che erano 30 anni che io non vedevo,
allora,
e che non si sposta mai.
Sposta mai.
Questa volta si è spostato.
Cioè, bisogna
l'inamovibile
che...
Borghi, così
sì, anche insondabile. Bisogna che chi mi vuole vedere e sentire venga da me. Invece... va bene, oggi sono venuto qui.
Noi ciao, l'abbiamo corteggiato ciao, a lungo, ciao. Devo dire.
Ciao, Sergio, è vero.
Finalmente è arrivato, anche perché ha un bambino da presentarci, che è il suo libro.
Sì. Lo chiamiamo bambino.
È una creatura, agrea dura.
Parlando di Lunaticas viene allora, un po' male. Comunque, vabbè, insomma.
Facciamo così, vi faccio sentire il rumore che fa questo libro bambino.
Ecco, sì. Ecco, allora, questo è un libro che si chiama Monologhi Impossibili, sì? Le esclusive rivelazioni di 35 mitiche Lunaticas, edito da Arcadia. Allora, intanto
spieghiamo le Lunaticas per chi non sapesse che cosa sono.
Ci pensa Marilisa.
Ci pensa, ecco, Marilisa, allora, perché qui, insomma, è una storia lunga, ne abbiamo già parlato. È un progetto che ha almeno 3 anni ormai, no?
Direi 4-5. Infatti, intanto ringrazio moltissimo Radio X perché.
Mettiti davanti al microfono.
Ecco fatto. Vi ringrazio moltissimo perché, appunto, la frequentazione a parlare di Lunaticas in questa radio è stata così.
Siamo una radio lunatica.
Stramba e anche bisbetica un po'.
Anche un po' bisbetica. Se non ricordo male, tra l'altro abbiamo fatto una lettura di alcuni di questi dialoghi. Sì. Noi in anteprima, quando ancora non erano un libro, erano delle scritture di Cicci dedicate a questo tema, e abbiamo fatto una serata evento qui, forse
magnifica,
più di un anno fa. In cui venivano letti alcuni di questi brani
da Monica Trettel.
Esatto. Ecco, allora diciamo brevemente cos'è Lunaticas. Intanto è un progetto, ha un sottotitolo, Lunaticas, ed è ovvero delle donne senza figli, che quindi già spiega parecchio.
Come Marilisa
e anche come Cicci, per esempio. Allora,
è vero,
va
sono
bene,
una donna,
sei una donna
figli.
Senza figli, anche
sì,
Cicci, certo.
Anche lui.
Lunaticas in sardo rende bene l'idea. Sì. In realtà ricordiamolo bene, perché Lunaticas cosa indica esattamente?
Lunaticas è una parola della lingua sarda che viene usata per definire le pecore che non vogliono figliare.
Che non figliano.
Ecco, l'applicazione di questa parola al genere umano è opera tua, Marilisa.
Sì, di Nicoletta Nesler e mia.
Ma nasce.
Sul suggerimento prezioso di Monica Lu, che ha fatto una scultura che si intitolava proprio così, dedicata alle donne senza figli.
E che erano gabbiette per i conigli, che lei ha recuperato anche un po' così arrugginite, eccetera, e dentro queste gabbiette aveva inserito dei magnifici seni di ceramica bianchissima.
Bene, allora abbiamo spiegato bene, quindi
forse va anche spiegato chi sono i personaggi che sono con noi oggi in studio, perché parleremo non solo di un libro, ma parleremo poi di arti visive, parleremo di arte contemporanea, di performance, perché quando si parla di Cicci Borghi e di Marilisa Piga si parla di tutte queste cose. E il libro, sembra quasi che le vostre opere, sia di cinema che di letteratura in questo caso, sono quasi degli spunti per aprire, diciamo, uno squarcio sul vostro mondo poetico, ed è quello che sta succedendo anche in occasione di questa presentazione che state facendo.
Mi riconosco in quello che dici, Sergio, devo dire. E per me, per esempio, anche grazie a Arcadia che ha voluto seguirmi in questa avventura lunatica, mettere insieme questo libro è stato veramente un grande lavoro, un grande impegno, un bellissimo impegno. Mi sono immedesimato in 35 personaggi femminili, spero di averli resi nella miglior maniera possibile, e quindi così ho avuto anche l'occasione, attraverso la scrittura, di trasferire la mia passione per il corpo e per l'arte del corpo come artista e non solo, in una opera letteraria, diciamo opera. Vabbè,
facciamo un po' l'appello di alcune di queste donne che tu hai immaginato.
Allora, sì, l'ultima delle 35, per esempio, mi viene in mente, dicendo di personaggi così lunatici ma anche carismatici e un po' bisbetici, è Lucy Van Pelt. Lucy Van Pelt viene dai Peanuts, come tutti sanno, Lallusi chiude il libro dicendo la sua sulla storia delle, sulla sua storia e sulla storia delle donne senza figli, e cosa fa? Come sempre sua abitudine, alla fine chiede 5 centesimi di dollaro, non di euro,
per una, allora, consulenza psichiatrica.
Per una consulenza psichiatrica. Il libro, che è di 185 o 186 pagine, mi pare.
Fammi controllare.
Prova.
Giusto, 186, bravo.
Per 15 euro. Più i 5 centesimi che vi chiede Lucy. Quelli sono obbligatori, vanno destinati forse in beneficenza.
Allora, facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo, yes, in studio con i nostri ospiti a parlare di questo libro. E 39 minuti all'orologio di Radio X, sempre Sergio Benoni con Andrea Prosto, mio compagno del lunedì mattina. Insieme a noi ci sono Cicci Borghi e Marilisa Piga, oggi ospiti dello studio, per parlare dei monologhi impossibili, ovvero del libro che Cicci ha dedicato al concetto, alla poetica delle Lunadigas, immaginando quanti dialoghi sono, 21?
35 monologhi.
Sì. Senti Cicci, lo stratagemma letterario, sì, del monologo, sì, impossibile, che ricorda un po' anche quello delle interviste,
certo,
impossibili.
E da lì veniamo.
E quindi la radio, sì, e tante di quelle belle cose che avete fatto in passato. Sì. Ti posso chiedere perché hai deciso questa forma?
Allora, ho sempre avuto la passione per questa forma così... teatrale, letteraria e naturalmente anche radiofonica.
Sì.
Tu dici bene che le interviste impossibili sono state per Radio Trema, per tutta la radio nazionale, non solo un evento epocale. Mi vengono in mente Carmelo Bene, Giorgio Manganelli, Umberto Eco e tanti altri. E quello fu un ascolto veramente, veramente straordinario. E ancora adesso mi capita di recuperare qualcuna di quelle interviste e risentirle. Allora, avendo avuto da sempre la passione per il monologo, come lo stesso Carmelo Bene, non che io voglia paragonarmi, ma Carmelo Bene sosteneva che la miglior forma, espressione teatrale fosse il monologo, e allora ho pensato così, su richiesta di Marilisa, mentre lei e Nicoletta mettevano mano prima al web doc e poi al film, ho avuto da parte loro la richiesta di poter aggiungere alle testimonianze di donne reali e contemporanee che venivano raccolte per il film, di aggiungere personaggi della storia, del mito, dell'arte, della letteratura, del cinema, aggiungere così testimonianze vive, per quanto di donne ormai
defunte,
andate nei paradisi di Manitou, di aggiungere così delle loro testimonianze. E allora piano piano ho cominciato, un po' come sempre faccio, partendo dalla storia dell'arte antica e dal mito.
L'hai presa da lontano perché hai cominciato con Lilith, no?
Ho cominciato con Lilith ancora prima di tutto quanto poi sarebbe accaduto. Poi sono passato per una figura a me molto cara fin dai tempi degli studi di arte antica, la Core, Proserpina o Persefone. E poi da lì sono passato a Diana, Artemide, Minerva, Atena, Daphne, la ninfa Eco, sono tutte presenti in questo libro.
Senti, io però ti volevo chiedere di Gertrude Stein, che agli inizi del Novecento è stata una donna, insieme alla sua compagna, eccentrica, diciamo, no, nel senso che non era facile a quei tempi essere lesbica e soprattutto vivere una vita, qualcuno diceva, da maschiaccio proprio. A parte che è stata, se non fosse stato per lei, forse gente come Picasso non avrebbe avuto, diciamo,
magari... E non solo, anche Hemingway.
Anche Hemingway, cioè dire, il suo salotto raccoglieva il meglio dell'intelligenza
del
europea,
europea
e mondiale.
Un salotto molto cubista, perché lei era pazza di cubismo, collezionista, e utilizzava anche la tecnica scompositiva del cubismo anche nelle sue azioni letterarie.
Poi erano sempre lei e il fratello anche, però alla storia è passata di più lei.
Sì,
era lei, no?
Il fratello mi pare che fosse semplicemente così
un arredo.
Un contorno. Insieme a lei è passata alla storia la sua compagna di tutta una vita, Alice Bitoklas, che peraltro è passata alla storia anche per i suoi manicaretti, perché in casa la stessa Alice diceva che i calzoni li portava Gertrude, e invece la gonnella la portava Alice. Alice si occupava di farle da segretaria, trascriveva tutto quello che Gertrude scriveva, trascriveva a macchina, e in più si occupava dei fornelli, cavando manicaretti di ogni genere, tra cui i suoi famosi brownies alla cannabis, spolverati di cannabis.
Quindi era avanti, insomma,
diciamo
in tutto, anche in cucina.
Sì, una coppia che ha aperto veramente una delle strade del Novecento, di quel Novecento che noi riconosciamo come nostro capostipite. Ecco, queste sono alcune delle donne.
E tu come l'hai fatta parlare, Gertrude? Come le hai fatte parlare, anzi, perché le presenti insieme, giustamente?
Le presento insieme nel senso che parte Gertrude, si descrive, dice la sua, insomma, sul fatto del non volere figli, e a un certo punto la chiama in causa, chiama proprio Alice in causa, le passa la parola, e Alice aggiunge le sue note alle descrizioni e alle fantasie di Gertrude.
Che poi pensavo, Marilisa, questo non avere figlia, stavo pensando, facendo memoria rispetto alla conversazione che facemmo quando veniste a presentare il film, no? Non avere figli, però per esempio al volo adesso la prima cosa che mi viene in mente, pensando a Gertrude che non ha avuto figli, però ne ha avuto comunque, perché certo, Picasso e tutti gli altri. Altro che impegno di figli, no? Soltanto reggerli dal punto di vista, reggere uno come Picasso.
Li ha governati a colpi di gin and tonic e non solo.
E di Brown.
E anche comunque di una pazienza anche materna, sì, in qualche maniera, no? No, Marilisa?
Beh, devo dire che l'assenza di figli non solleva nessuno, o non... esclude soprattutto che le donne, ma insomma le persone in genere, si occupino di qualcun altro, spesso magari intorno a loro, o qualcuno anche in forma di amicizia o di altro, e soprattutto si occupano di un sacco di cose del mondo. Quindi il fatto di dire non hai figli e quindi stai sempre in vacanza, ecco,
non ci siamo proprio.
Ecco, no, ci sono veramente moltissime occupazioni, impegni, interessi, ci mancherebbe altro, insomma.
Sfogliando poi trovo anche Maria Medea Callas come un'altra
figura. E qui
figura.
Tocchi un tasto, bada che potrei piangere perché nel libro esatto.
È l'unico uomo che compare, diciamo, in
esatto, e segue, cioè dopo il monologo di Maria Medea Callas segue quello di Pier Petrolio Pasolini. E non so, è una mia mancanza o difetto, non lo so, oltre ad altri, io qualsiasi cosa faccio da sempre, diciamo, prima o poi chiamo in causa Pasolini, perché mi serve, mi occorre, mi aiuta, però può farmi piangere.
E ci manca.
Sì.
Soprattutto oggi, i tempi che stiamo vivendo, una figura così.
Esattamente.
Ha lasciato un abisso, se pensiamo alla situazione in cui tutti quanti ci ritroviamo, sì, in questi anni, no?
Le scosse che dava quel personaggio, insomma, ci mancano veramente, come giustamente dice. Quindi ho voluto così metterli vicini.
E l'hai fatto chiamando in causa il personaggio di Medea attraverso, sì, Maria Callas.
Esatto. E di quel grande film che Maria Callas interpretò da protagonista.
Ecco, in che modo, mi viene da chiedervi ancora, una domanda che faccio a tutti e due, in che modo ancora questo progetto attorno all'essere lunatica, ad essere donna senza figli, produrrà ancora degli esiti, delle opere? Mi viene da dire, che cosa c'è oltre questo libro nel progetto Lunadigas?
Allora, rispondo io dicendo che Lunadigas è proprio in grande espansione. Per esempio, stiamo pubblicando nel sito nuovo il cosiddetto archivio vivo, cioè tutte le testimonianze integrali delle persone che fin qui abbiamo incontrato e ci hanno parlato della loro scelta di non avere figli. Quindi un discorso veramente archivistico che stiamo cercando di catalogare nel modo migliore, evitando di lasciare le frasi, quelle piccole, quelle che non durano tanto, che nel linguaggio cinematografico sono le uniche che possono essere sopportate in una quantità di testimonianze. Lì si sentiranno i discorsi dall'inizio alla fine. Questa è una, ma stiamo ancora andando in giro, in occasione magari di festival, soprattutto internazionali, a raccogliere altre testimonianze da donne di altre culture, e questo ci impegna molto, ma è anche un aspetto che abbiamo sempre un po' pensato di curare e adesso finalmente stiamo perseguendo e realizzando. Che altro stiamo facendo? Beh, questo è importante, abbiamo lanciato una raccolta fondi.
Allora parliamone,
ecco.
Questa raccolta fondi si trova facilmente, si può raggiungere e magari anche fare una donazione dentro il sito lunadigas.com. Nonostante appunto anche i riconoscimenti, premi del pubblico, devo dire più all'estero che in Italia, tutto sommato.
Ma questo è normale, questo... lo sapete,
sì, infatti,
no?
Infatti,
è una cosa normale.
Non stupisce, un po' dispiace comunque. Certo. Ma anche, devo dire, estero, come dire, lontano, l'Ecuador, a Cuenca, siamo state invitate appunto a partecipare a un festival e abbiamo raccolto interessantissime testimonianze. No, Ecuador.
No, ma anche in Messico ci sono stati dei passaggi di Lunadigas.
Sì, è vero, però lì non eravamo
fisicamente. Dico il Messico, che è la patria di Frida Kahlo,
che è presente.
In questo libro.
È presente.
In questo libro.
C'è rumore. Insomma, va bene, per dire della raccolta fondi, questo significa anche che...
Fondi che verranno utilizzati per?
Beh, soprattutto
per questo
lavoro di archivio che noi riteniamo, Nicoletta ed io riteniamo super importante.
Insomma, sentiremo ancora parlare delle Lunadigas, sicuramente la mente vulcanica di Nicoletta e di Marilisa e di Cicci.
Io sono Cavalier Servente,
partorirà ancora qualche invenzione di cui ci sarà modo di parlare.
Se non lo dite a nessuno, sì, vi confesso qui che avrei altri 35 monologhi nel cassetto.
Vabbè, tanto c'è tempo, intanto ci leggiamo questo, lo ricordo ancora una volta.
Mi fa piacere.
I monologhi impossibili, le esclusive rivelazioni di 35 mitiche Lunadigas di Carlo Alberto Borghi, edito da Arcadia.
Antonio, scusa.
Che quando c'è
Alberto a Savoglia lui subito. Scusa, avanti Savoglia.
Scusami, ma era la mia gaffe che devo fare puntualmente almeno una volta alla settimana.
E nelle felice Borghi.
Ti ho sempre chiamato Cicci, adesso, quindi questa Cicci. A puntata
può stare anche per arteologo.
Arteologo,
benissimo. Volevo fare il bravo presentatore, pazienza, dai.
Sei bravo comunque.
Alla prossima, grazie mille per
esserci venuto.
Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao Social Radio.